Isaia ritorna più volte la parola giudizio, quello che in italiano è reso la parola diritto, nel versetto 1, versetto 3, 4, e viene detto come elemento primario rispetto a questo servo, appunto, che porterà il giudizio alle nazioni e proclamerà il giudizio con verità e non si abbatterà finché non abbia stabilito il giudizio sulla terra. Questo mi pare che in modo molto forte e definitivo ci riconcili con l'immagine del giudizio come una realtà di salvezza. Quindi il giudizio che porta Gesù è quello che abbiamo ascoltato ieri nel racconto della passione, il giudizio della croce, e quindi assolutamente un giudizio che è disposto per la salvezza del peccatore, l'assunzione del peccato di ciascuno su di lui. Quindi proprio mi pare che sia da desiderare molto questo giudizio, questo tipo di giudizio. A questo proposito mi è venuto da ricordare come il nostro Don Giuseppe abbia voluto questa parola scritta sulla sua tomba, chiamato il giudizio di Dio, e appunto perché evidentemente lui sapeva bene che il giudizio è di questo tipo, insomma, un giudizio di assoluta salvezza.
Sembrato molto bello la risposta che questi amici di Gesù vogliono dargli, una risposta appunto alla risurrezione di Lazzaro e questa accoglienza nella loro casa. Fanno per lui una cena. Marta serviva, Lazzaro uno dei commensali, e poi questo nardo, questo profumo di Maria che riempie, che con cui cospargi i piedi, gli asciuga con i capelli e riempie tutta la casa. E anche sigillato da quella parola di Gesù, i poveri li avete sempre con voi, non sempre avete me, quindi in quella situazione lui c'è, è con loro, loro ce l'hanno in qualche modo, quindi l'accoglienza anche umile, perché cosa potevano restituire o in che modo ripagare per quel dono ricevuto, invece in questo modo semplice, domestico, certo straordinario nel gesto del profumo, però tutti gli altri elementi invece sembrano molto semplici anche alla nostra portata in qualche modo, soprattutto in questi giorni in cui la dimensione domestica casalinga è molto sottolineata nella nostra quotidianità. Quindi insomma mi affascinava il pensare di poter vedere anche per noi possibile questo banchetto con lui e questo onore umile però profondo da riservarmi, ecco, un po' in continuità con quello che sentivamo ieri nella Domenica delle Palme, quel prostrarci insieme, quel piegare le ginocchia davanti a lui. Ecco, Maria si piega, si mette ai suoi piedi per onorarlo.
In questi ultimi giorni pare che abbiamo sottolineato la bellezza, l'importanza dell'offerta dei figli di Israele su vasi puri al Tempio di Gerusalemme, l'offerta dei popoli che portano i figli di Israele alla terra promessa, l'offerta che Gesù fa di se stesso nel racconto della passione del Vangelo di Matteo, nella Domenica delle Palme. Oggi questa offerta è l'offerta dei tre amici di Betania, l'offerta di Marta e il suo servizio. Al versetto 2, Marta serviva, con l'utilizzo di un verbo che poi diventerà tecnico nella letteratura cristiana per indicare il ministero del diaconato. L'offerta di Marta è un'offerta nel segno del servizio che la configura a Gesù stesso, perché il racconto del capitolo successivo del Vangelo di Giovanni, il 13, che celebreremo nella messa in Cena Domini, è il racconto di colui che, essendo pienamente nel seno del Padre, si fa servo degli apostoli, lavando loro i piedi. L'offerta di Lazzaro è l'offerta della sua presenza. Al versetto 2 ci dice che era uno tra i commensali con lui, e questa dimensione di presenza nella comunione che è sottolineata dal fatto che Lazzaro è stato risuscitato dai morti. La sua stessa presenza è feconda, porta molti alla fede, come dice la conclusione del Vangelo di oggi. Molti a causa di lui se ne andavano dai giudei e credevano in Gesù. E in questo modo Lazzaro viene allineato alle grandi figure del Vangelo di Giovanni che ci hanno accompagnato nella Quaresima, perché in tutte l'evento della fede personale diventava occasione per la fede di altri. Così dalla Samaritana si descrive la fede dei suoi concittadini e dal cieco nato molti vengono a credere in Gesù. E infine l'offerta è soprattutto quella di Maria, il cui gesto viene difeso da Gesù utilizzando al versetto 7 un verbo: lo ha conservato in vista del giorno della mia sepoltura, che esprime la custodia. Di solito descrive l'osservanza dei precetti della legge. Il Vangelo non ci dice come mai Maria disponesse di questo olio così prezioso, ma sottolinea che lo ha conservato, attendendo un'occasione che finalmente è giunta. Maria fa la sua offerta perché questa offerta che Maria fa di ciò che di più prezioso ha è stata lungamente custodita, è stata conservata, non è stata sciupata, non è stata sprecata inutilmente. L'offerta di Maria è l'offerta di una vita. In quell'olio così prezioso e così abbondante c'è il segno di tutta la sua persona, della sua relazione dunque con i suoi fratelli, con Marta, con Lazzaro, e dell'amicizia con Gesù. Questa offerta di Maria mi pare il racconto del Vangelo di Giovanni soprattutto sottolinea degli aspetti che diventano preziosi. Per esempio, la concentrazione di Maria sui piedi di Gesù, mentre Matteo e Marco parlano della testa di Gesù che viene unta, e questo prefigura la lavanda dei piedi che verrà raccontata nel capitolo successivo. La dimensione della casa di cui parlava Andrea, che viene riempita dal profumo di quell'aroma, mentre nei Vangeli di Matteo e Marco è il mondo che viene raggiunto dal racconto del Vangelo, che parlerà anche del gesto di Maria. E dunque la dimensione della familiarità, dell'amicizia, della comunione, della commensalità, e anche il fatto che nel Vangelo di Giovanni è Giuda che fa l'obiezione al gesto di Maria, mentre in Matteo sono i discepoli e in Marco sono semplicemente alcuni dei presenti. E questa sottolineatura, che poi porta anche l'Evangelista Giovanni nel versetto 6 a fare una precisazione importante sulla persona di Giuda, era un ladro, ci aiuta a cogliere il significato dell'offerta di Maria, perché mentre Giuda prende, mentre Giuda ruba, Maria dona, Maria offre. Maria non trattiene per sé quel profumo, ma lo regala al Signore Gesù per il giorno della sua sepoltura.